Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Wombat, Radio Gramma, Radio Forte e Radio Spore. Ecco a voi le notizie di martedì 10 maggio 2022.
E iniziamo da un po' di notizie dal mondo. Partiamo ad esempio dalla Spagna, dalla Catalogna, il caso del Catalan Gate. E in pratica i servizi segreti spagnoli si è scoperto che spiavano diversi dirigenti attraverso intercettazioni che usavano il software Pegasus e appunto spiavano le diverse conversazioni di vari esponenti politici catalani. E la direttrice del Centro Nazionale dell'Intelligenza Spagnola, i servizi segreti spagnoli, Paz Esteban, è stata destituita questa mattina dal governo spagnolo. Trovate un approfondimento su Radio Onda Rossa, le notizie riguardo questo Catalan Gate le trovate su diversi media. Catalan Gate che ha coinvolto anche in realtà non solo esponenti politici catalani ma anche del resto della Spagna, compreso il premier attuale e il vice premier Pablo Iglesias, non più vice premier, ex vice premier, e insomma in Spagna in questo momento c'è tutta una critica, un dibattito su quello che viene chiamato lo stato profondo, cioè lo stato che non cambia, è indipendente dalle elezioni e si trascina dietro esponenti del franchismo, esponenti dei grandi oligarchi che ci sono anche in Spagna, insomma, di quelli che detentano il potere reale. Questo in Spagna viene chiamato lo stato profondo e sembrerebbe che questo software Pegasus sia stato usato all'insaputa degli attuali dirigenti del governo spagnolo. Dalla Spagna andiamo un po' in giro per il mondo, tralasciando un po' il conflitto in Ucraina, Russia, e oggi, nonostante ieri, come sapete, il 9 maggio ci sono state diverse celebrazioni e parate a Mosca, in Russia, ma anche a Berlino, anche in Polonia, l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Noi adesso non approfondiamo questa notizia, ma andiamo invece nello Sri Lanka, dove sempre ieri, 9 maggio, il primo ministro Mahinda Rajapaksa, fratello del presidente Gotabaya Rajapaksa, si è dimesso in seguito ai gravi scontri che ci sono stati a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, tra sostenitori del governo e manifestanti antigovernativi. Nelle violenze in questo weekend sono morte 7 persone, tra cui un deputato, e più di 190 sono rimaste ferite. E nello Sri Lanka si sta affrontando la peggiore crisi economica dalla indipendenza e ci sono diverse proteste contro le interruzioni dell'elettricità, le carenze di cibo, farmaci e benzina. Non lontano dallo Sri Lanka, nelle Filippine, e dove sappiamo che insomma c'è stato il dittatore Ferdinand Marcos, adesso suo figlio Ferdinand Marcos Jr., noto come Bongbong, ha vinto le elezioni presidenziali tenutesi ieri e con più del 50% dei voti, doppiando la principale avversaria, la progressista Leni Robredo. Marcos era sostenuto dall'attuale presidente Rodrigo Duterte. Come sapete, in Filippine c'è una situazione abbastanza, se non lo sapete ve lo dico, forte di violazioni di diritti umani legati alla politica no droghe, droghe zero di Rodrigo Duterte, che di fatto però è una politica contro le persone che hanno più difficoltà economicamente e socialmente. Un'altra isola, Haiti, invece, nell'America, sono state rapite 17 persone che andavano in autobus fra Santo Domingo e Port-au-Prince. Sono 8 haitiani, 8 turchi e un autista dominicano. Il rapimento è stato attribuito dalla banda criminale 400 Mawozo, In Haiti anche lì c'è una situazione abbastanza drammatica di, possiamo parlare di miseria più che di crisi economica e destabilità politica. Sempre in America, invece, in Ecuador, il 9 maggio, 44 detenuti sono morti, almeno 44 sono morti nei combattimenti tra diverse bande nel nord-ovest del paese, nella prigione di Bella Vista. E secondo i capi della polizia, più di 100 detenuti sono evasi approfittando dei riot nella prigione di Bella Vista. E da febbraio 2021 il fatto è che 350 detenuti almeno sono morti negli scontri nelle prigioni del paese, dove c'è anche lì una situazione di incarcerazione massiva che va a colpire le popolazioni più, cioè la parte della popolazione più misera, ecco, cioè con più problemi economici. Invece, sempre in America, in Messico, diverse organizzazioni dei diritti umani hanno chiesto alle autorità messicane di creare le condizioni di sicurezza per un ritorno alle basi zapatiste e delle 83 persone che erano state sfollate per la violenza armata dell'Organizzazione Regionale di Produttori di Caffè di Ocosingo, l'ORCAO, che dal 2 al 5 maggio, scusate, la settimana scorsa ha aumentato le aggressioni contro le comunità zapatiste Emiliano Zapata e la Resistenza nel Chiapas, una violenza che lì è sistematica, ma che nell'ultima settimana è arrivato a dei livelli abbastanza drammatici. Appunto, diverse persone sono state fatte scomparire, assassinate e 83 sono state sfollate grazie a questo gruppo paramilitare che ha, insomma, attaccato gli edifici delle comunità zapatiste. Trovate un approfondimento sul sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org, che traduce diversi articoli da giornali e siti americani, latinoamericani, come Desinformemonos. Invece in Israele non parleremo della situazione palestinese tout court, ma riprendiamo da Il Manifesto. Perché in Israele vi trovo l'articolo Intelligenza artificiale al servizio della polizia, paura tra ebrei africani e palestinesi, perché Israele catturerà i volti in strada. È stato dato il via al database biometrico. Questo articolo uscito per il manifesto di oggi riporta che domenica scorsa il Comitato Ministeriale per la Legislazione ha approvato un disegno di legge che autorizza l'uso da parte delle forze di sicurezza della tecnologia del riconoscimento facciale sui filmati delle telecamere di sorveglianza. Questo è un primo via libera che, se confermato dal voto della Knesset, fornirà alla polizia la possibilità appunto di creare un database biometrico. Il ministro della giustizia Saar ha dichiarato: quando si tratta di tenere a freno il terrore, prendo la violazione della privacy con le pinze. E ha annunciato anche qualche modifica al testo. L'obiettivo del disegno di legge è codificare l'utilizzo delle reti di telecamere negli spazi pubblici da parte della polizia. Questo sistema sarebbe in grado di mettere a fuoco oggetti individui, di fotografarli e confrontarli con le immagini trovate nel database, consentendo così l'identificazione dell'oggetto o della persona allo scopo di prevenire, contrastare o scoprire reati a danno di persone, sicurezza pubblica e dello Stato. Ovviamente rassicurano che i dati saranno protetti, che ci sarà la privacy, però queste rassicurazioni non convincono neanche una ministra del governo, dello stesso governo israeliano, la ministra dell'immigrazione, Pnina Tamanosciata, di origine etiope, che dice che quando la polizia può posizionare telecamere biometriche in ogni quartiere con il semplice gesto di un dito, questo porta ad abusi per determinate popolazioni. Insomma, fa riferimento all'identificazione delle persone con la pelle scura, chiaramente. Per questo lei ha chiesto l'istituzione di un comitato per la supervisione dell'uso della fotocamera, ha invocato il coinvolgimento dei giudici e dalla sua parte c'è l'Associazione per i diritti civili in Israele, la ACRI, che ci dice anche che questo progetto di legge consente alla polizia di raccogliere e archiviare informazioni personali di cittadini innocenti senza l'autorizzazione di un tribunale, mettendo in pericolo le libertà civili e il diritto a non essere vigilati. Come potete immaginarvi, sono forti le preoccupazioni tra cittadini arabi israeliani che temono di diventare il primo obiettivo della raccolta dati. Questo per quanto riguarda l'internazionale, no, perché forse saprete, se non lo sapete, ve lo dico brevissimamente, in Irlanda del Nord ha vinto nettamente lo Sinn Féin, che si è portato a casa il miglior risultato elettorale della storia, però insomma non è così banale che possa fare governo perché nell'Ulster, nell'Irlanda del Nord, c'è questo sistema per cui ci deve essere una coalizione fra i partiti, diciamo, facente capo alla popolazione cattolica e quelli facente capo alla popolazione protestante. Ecco, e quindi non è scontato che possa governare, però sicuramente, insomma, è stato un dato abbastanza curioso e importante nella storia dell'Irlanda del Nord. Più in qua andiamo a vedere, lo trovate sia su Il Manifesto, sia anche su InfoOut, su diversi siti, insomma anche siti di vari siti e social di non una di meno. Se non lo sapevate, questo weekend a Rimini si è svolto la 93esima adunata nazionale degli Alpini, o almeno si sta svolgendo in realtà, non c'è stato solo questo weekend. E stiamo parlando di 400.000 persone, di cui moltissimi, appunto, cioè buona parte maschi, come potete immaginarvi, e non una di meno Rimini ha denunciato l'aumento di molestie in città, la mancanza di sicurezza per donne e soggettività LGBTQ, e in particolare ovviamente per chi lavora in settori in cui c'è un rapporto col pubblico, come alberghi, bar e ristoranti. E trovate un approfondimento anche su una corrispondenza con una compagna di una di meno di Rimini, lo trovate su Radio Onda Rossa. Invece, ad esempio, su Il Manifesto c'è questo articolo che dice che il movimento femminista, non una di meno, ha raccolto oltre 150 segnalazioni di molestie subite. Quelle ovviamente denunciate, insomma, potete andare a vedere anche il sito e i social del nodo locale di Rimini, di non una di meno, o i collettivi Casa Madiba e Pride Off. Invece, su un altro tema, ma sempre locale, è morto Walter De Benedetto, che per chi non lo conoscesse è stato una persona che era finito a processo nel 2019 in seguito a un blitz dei carabinieri a casa sua ad Arezzo, in un paesino dell'Aretino. è stato inquisito e processato per aver coltivato in una mini serra con l'aiuto di un amico alcune piante di marijuana. E Walter De Benedetto soffriva un'infermità, di una malattia abbastanza grave, una grave forma di artrite reumatoide da 35 anni, e aveva trasformato questa sua personale vicenda giudiziaria nella lotta per la legalizzazione della coltivazione domestica di cannabis e per la libertà di cura. E perché appunto lui coltivava marijuana per poter sopperire all'inadempienza del sistema sanitario che non gli garantiva la terapia, nonostante fosse prescritta regolarmente, e quindi appunto è diventato abbastanza un simbolo di questa lotta. Va detto anche, tra l'altro, che quella battaglia processuale che lui ha fatto, supportato da varie associazioni come Meglio Legale, nell'aprile dell'anno scorso era stato assolto perché gli era stato riconosciuto dal giudice Fabio Lombardo il suo diritto a procurarsi la pianta di cui aveva bisogno. Quindi un saluto alla famiglia di Walter De Benedetto. Poi andiamo a vedere sul sito di Melting Pot, che ci racconta, ci parla di migrazioni, diritti di cittadinanza. È uscito il nuovo aggiornamento di Ero Straniero, della campagna Ero Straniero. Ha pubblicato un aggiornamento del monitoraggio sull'attuazione della regolarizzazione straordinaria del 2020. Dai dati forniti dal Ministero dell'Interno in risposta alle ultime richieste di accesso agli atti, emerge che a fine marzo 2022, delle oltre 207.000 domande presentate dai datori di lavoro per uscire dalle situazioni di irregolarità dei documenti per il permesso di soggiorno, sono soltanto il 50% dei permessi di soggiorno quelle che vengono rilasciati. Quindi sono stati rilasciati, quindi ci sono ancora decine di migliaia di pratiche da finalizzare. Dietro questi numeri ci sono persone e insomma, il numero è un numero anche molto alto, quello dei rigetti, che sta emergendo man mano che si procede con l'esame di queste pratiche. E su questi tempi inaccettabili dell'esame delle pratiche è intervenuta pure una condanna del TAR Lombardia, che ha ricordato con alcune sentenze quanto prevede la Costituzione rispetto ai tempi certi dei procedimenti amministrativi. Trovate appunto un approfondimento sul sito di Melting Pot. Andiamo a vedere alcune notizie su Zic, quotidiano online autogestito bolognese, quindi entriamo nel locale della bolognesità, ricordandovi che mercoledì 11 maggio, ovvero domani, ci sarà una street parade lanciata da Split alle ore 5 in Piazza Verdi. Una street parade per una vita bella, Reclaim the City. Occasione per festeggiare il primo compleanno dello spazio universitario, rilanciare lo spirito di Split, lo splitito allora, per le vie della città. Portiamo in giro per la città suon di musica, l'animo di rottura di Split per reclamare una città diversa, per reclamare una vita bella. Invitiamo a festeggiare insieme. Trovate un approfondimento e il comunicato su Radio Onda d'Urto e anche sui social di Split. E dicevamo, andiamo a vedere su Zic che cosa ci racconta. Ieri era stata denunciata una tentata violenza su una compagna di cambiare rotta, ma l'abbiamo detto nel radiogiornale. Anche davanti a alla prefettura c'è stato un presidio il 7 maggio, sabato, un presidio del coordinamento migranti per cancellare le multe ed espulsioni e chiudere definitivamente il centro Mattei, garantendo a tutti e tutti un'accoglienza negli appartamenti. Sono stati diversi sfratti rinviati, uno in zona Due Madonne settimana scorsa e un altro ieri, grazie a sia Asia USB sia anche a ADL Cobas. E poi. E poi niente, diciamo che le altre notizie sono state dette settimana scorsa. Perciò vi leggiamo rapidissimamente l'agenda bolognese. Quindi, oltre a questo, come dire, a questa street di domani ci sarà. Ci sarà al punto input di via Mascarella un corso La frattura italiana, razzializzazione e sottosviluppo nei sud d'Italia. Ci sarà anche lo spaccio popolare autogestito al Circolo Berneri dalle 5 e nonché il doposcuola solidale, sempre dalle 5 ma al VAG. Oggi invece abbiamo una rassegna alla BA, il diverso, il barbone, l'immigrato fra gli anni 30 e il nostro presente. E l'assemblea di Non Una di Meno in via Frassinago alle 7:30. Entrambi alle 7:30. Alle 6 oggi c'è la presentazione di una mozione di boicottaggio accademico promossa da GPI e GEP. Cosa siano? No, non ve lo posso dire subito perché, porco Dio, mettete tutto solo su Facebook. Quindi no, non ve lo posso dire. Mi dispiace sia GPI, GPE e la BA, ma non posso approfondire quello che fate. Invece è promosso da Into the Black Box, scusate, nella sala seminari di Santa Cristina in Piazzetta Morandi 2. Adesso si sta svolgendo un'inchiesta territoriale su Amazon, chi ha portato questo pacco, e dalle 4 alle frontiere dell'Amazon Capitalism. Anche lì non vi posso dare più informazioni perché è tutto su Facebook, porco Dio, ragazzi. Giovedì invece alla BA ci sarà per conoscere la resistenza ucraina, incontro con Operation Solidarity alle 6:30. E direi che è tutto per i prossimi 2 giorni. Troverete altri aggiornamenti, tipo la matinée punk hardcore del 15 maggio in Piazza dell'Unità, eccetera, eccetera, su Zik, quotidiano online autogestito. Va bene, questo è tutto per oggi. Un saluto dalla ciurma pirata della modulazione d'ampiezza. Buona giornata.